L'aspetto di assoluto nell'episteme, quando tu dici realtà necessaria, certamente intendi realtà assoluta rispetto alla realtà che l'uomo conosce, ma l'episteme fin dall'inizio del sito, fin dall'inizio della ricerca epistemica 1992-1995, ha messo in chiaro con le mappe dell'essere che non si può paragonare la realtà necessaria con il creato, perché il creato è infinitesimale. Come dire, io paragono al molto il troppo. In realtà il creato non è molto, è pochissimo, e quindi io non posso fare un paragone tra la realtà necessaria di Dio e il creato, perché la mappa dell'essere mostra come il creato è pochissimo, è una realtà infinitesimale. Allora, dire che la realtà necessaria è l'assoluto in rapporto al creato è sbagliato, perché io definisco la realtà necessaria in rapporto al creato. E questo non va bene, perché io non posso paragonare quella realtà a questa, in quanto questa realtà è troppo poco, quantitativamente parlando. Inoltre, Abagnano e Fornero dicono che Aristotele era politeista perché a fianco a Dio eterno affiancava a Dio altri eterni. Quindi praticamente, se io dico che c'è la realtà necessaria e Dio è distinto, e in parte distinto dalla realtà necessaria, non è tutta la realtà necessaria, è come se dicessi che ci sono molti eterni, molti assoluti, e quindi anch'io sarei politeista. Allora, io devo restringere il concetto di assoluto e lo definisco in questo modo. Non potendosi usare il concetto di assoluto come paragone tra la realtà necessaria e il creato. Lo definisco in questo modo: nella realtà necessaria c'è un solo ente dotato di una psiche, dotato di una volontà, di una coscienza, di una autocoscienza. La differenza tra coscienza e autocoscienza è che l'autocoscienza è la consapevolezza, l'io sono di Dio, mentre la coscienza è la psiche, cioè la percezione, l'udito e queste cose qua, i sensi. Dotato di soggettività, dotato di volontà, di libero arbitrio, dotato di godimento. Poiché dunque questa realtà gode, non è che il computer divino, lo spazio-tempo assoluto della realtà necessaria godono, solo Dio gode, e quindi io definisco solo Dio l'assoluto. E quindi io evito il politeismo dicendo sì, ci sono molti eterni, ma solo Dio tra questi eterni è quello che gode, quindi solo Lui merita l'appellativo di assoluto. Poi un altro concetto, no? L'episteme opera il ritorno a Platone, lo opera compiutamente, in modo molto dimostrato, no? Cioè, come Platone distingue tra l'uno e il demiurgo, così l'episteme distingue tra l'essere, tra l'esistenza, tra il principio e Dio. Allora uno potrebbe dire, ma se l'essere precede Dio, se l'uno precede il demiurgo, allora io rivolgerò le mie preghiere alla realtà che sta di sopra di Dio, all'uno e non a Dio, no? Ecco, questo è sbagliato, perché siccome che il concetto di evoluzione dice che ciò che viene dopo è meglio di ciò che viene prima, porre Dio al termine dell'evoluzione della realtà necessaria significa dire che tu devi rivolgere le tue preghiere a ciò che è più perfetto e non a ciò che è meno perfetto. Tu devi rivolgere le tue preghiere al demiurgo e non all'uno. Tu devi rivolgere le tue preghiere all'autocoscienza consapevole e non all'entità astratta, il principio, l'essere, che sono indifferenziati e che non possono risponderti. Inoltre, tra l'essere necessario che precede Dio e Dio che viene dopo, è Dio che ha creato l'uomo, è Dio che dice guarda che ti posso salvare o ti posso condannare, quindi le tue preghiere vanno rivolte a colui dalla cui decisione dipende il tuo destino. Quindi appunto il concetto di assoluto nell'episteme è un concetto che precisa il discorso, nel senso che ci sono molti eterni, ma tra tutti questi eterni uno solo è Dio, e quindi non si ha, nell'ambito della ricerca epistemica, nell'ambito del sistema epistemico del sapere, dell'episteme, non si ha una forma di politeismo. Perché Dio non è identificato col carattere dell'eternità, è identificato con il carattere dell'assolutezza, e solo l'autocoscienza gaudente è l'assoluto, nelle ipotesi epistemiche.